Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, ciao, direttore di Calcio
Ciao
Mania.
Ragazzi, bentrovati.
Eccoti,
mi era scappato
qua.
Il gatto.
Te era scappato il gatto. Chi era? Aspetta, fermati. Mi devo ricordare il nome. Malesia? Giusto? No, però è vicino. Malaga. Malaga, Spagna.
Malaga,
l'altro è Zabaglione.
Chi era? Zabaglione mi è scappato.
È scappato lo Zabaglione. Ma a colazione, sai, tutti lo vogliono. Quindi lui
sì,
ha detto scappo.
Così.
Nel dubbio non mi faccio trovare. Allora, Fabrizio, ovviamente questa è una settimana... caldissima, è successo di tutto, ma tutto è stato oscurato da un evento, la Superlega, perché poi nel frattempo c'è stato il campionato. Anche ieri la vittoria del Napoli, incredibile, il 5-2 inflitta alla Lazio, ci farà fare delle riflessioni. Una, sinceramente, credo che la debbano fare tutti i detrattori di Gattuso, che la debba fare la stampa campana, dico la verità, perché lo hanno massacrato, stavo dicendo qualche altra parola che magari la mattina non è il caso di dire, anche se prendi lo Zabaglione, lo hanno massacrato aspettando quasi che lui sbagliasse per dire avete visto, è un incapace, avete visto, è un incapace, tanto se ne andrà, perché ormai i rapporti si sono incrinati, però se ne sta andando non da signore, da signor allenatore, uomo di sport. Mi dai uno spaccato, ecco, di questo Napoli di Gattuso, Fabrizio?
Ma io, a dire la verità, ho sempre detto che secondo me Gattuso stava facendo un ottimo lavoro. È stato molto sfortunato perché durante la stagione ha avuto degli infortuni pesanti. Vero, tutti hanno avuto gli infortuni, però obiettivamente Napoli ad un certo punto della stagione si è ritrovato senza praticamente un attaccante di ruolo e quindi onestamente ha già fatto un miracolo ad essere in questa posizione. Secondo me, a me dispiace che Gattuso se ne vada da Napoli, perché secondo me poteva essere una lunga storia d'amore, e credo che quando se ne andrà i tifosi azzurri, almeno quelli che non l'hanno capito, ci resteranno male, nel senso che Gattuso è veramente un uomo di calcio, un uomo vero, e stava facendo qualcosa di importante per Napoli. Mi dispiace tantissimo, però attenzione, comunque deve conquistare ancora la Champions League, quindi
sì,
io penso che tutto passa da quello.
Sì, è vero, tutto passa da quello. Napoli, che però probabilmente tra quelle invischiate nella lotta per la Champions, e ci metto il Milan, e ci metto la Juventus, e ci metto l'Atalanta, e ci metto la Lazio ancora, perché comunque ha una gara in meno, tecnicamente potrebbe comunque sempre provare a rientrare, però adesso dopo ieri la vedo un po' più lontana. Però ecco, tra queste quattro che ho nominato, è vero che il Napoli deve conquistarsi il posto, però mi sembra essere a occhio e croce insieme all'Atalanta anche quella un po' più in forma, come Juventus e Milan, che un pochettino arrancano, poi vanno avanti grazie alla qualità della rosa, ma un pochettino arrancano. Però comunque vada, credo, Fabrizio, che il regalo da Dio, ecco, tra virgolette, che sta dando Gattuso a questa squadra, alla stampa che l'ha scaricato, è l'eredità. Perché io una domanda che ti faccio e che mi faccio e che vi faccio a tutti quanti: ma queste critiche a un allenatore arrivano dalla stampa come se il Napoli fosse una squadra che, con tutto il rispetto lo dico, per la storia del Napoli, da napoletano figuratevi, però come se il Napoli fosse una squadra che vince ogni anno lo scudetto, che ogni anno arriva in semifinale di Champions, e arriva Gattuso e dice hai buttato per aria una stagione. Sai, questo discorso lo capisco per i tifosi della Juventus, che se la possono prendere con Pirlo, e lì c'è un discorso a parte da fare, ma nei confronti di Gattuso, secondo me, per come ha gestito l'ambiente, per come ha gestito la città, per come ha gestito la stampa, per come ha gestito la squadra appena subentrò a un certo Ancelotti, ereditò la squadra, certo, di Ancelotti, ereditò un ammutinamento, lo rimesi in piedi. Io credo che quale allenatore, Fabrizio, con o senza Champions, perché poi lì verrà fatta una scelta diversa, eredita questa panchina con leggerezza? Anche se arriva lo Juric o l'italiano di turno, ma che cosa eredita? Una cosa facile da gestire? Perché lo devi fare meglio di come ha fatto Gattuso.
Ma sai, per la prima parte della tua riflessione, io credo che ci siano alcune piazze in cui c'è talmente tanta voglia di fare l'ultimo step che a volte si corre il rischio di non essere oggettivi, perché concordo su quello che hai detto, cioè il Napoli non è che abbia vinto scudetti, Champions League o altro, però sai, è sempre lì, è ad un passo, come la Roma, tanto per fare un esempio, è sempre ad un passo per diventare davvero grande, e quindi capisco anche la delusione di alcuni tifosi che spesso hanno l'illusione che sia la volta buona e poi invece non accade. quindi ci sta, è comprensibile, fa parte dell'essere tifoso. Chi prende il Napoli, secondo me, dovrà fare i conti con il fantasma di Gattuso a lungo, perché in un modo o nell'altro ha segnato una squadra. Però, sai, il calcio, lo sai meglio di me, è legato ai risultati. E quindi, anche se Gattuso dovesse fare cose eccelse, ma non dovesse centrare la Champions League, comunque verrebbe vista come una parentesi negativa. Ne sono abbastanza certo.
E io adesso, tu mi hai dato un assist involontario, io appoggio in rete subito. Allora, tu mi hai parlato, e abbiamo parlato insieme, di un Napoli che comunque non è che vince da tanto tempo e di aspettative eccessive. Qua ci colleghiamo al discorso principale, Fabrizio, perché qua torniamo un attimo al discorso della Superlega, ok? Allora, intanto io ti chiedo qual è il tuo pensiero complessivo sulla Superlega. Dopodiché, visto che ne abbiamo parlato praticamente tutta la settimana con i nostri ascoltatori, con qualcuno abbiamo anche dibattuto, con qualcuno eravamo d'accordo e con qualcuno no, proviamo a tirare un po' le somme del nostro ragionamento. E perché dico ragionamento? Dico, qua nessuno si è schierato, ma almeno il sottoscritto non vuole chiudere gli occhi davanti a quello che sono le storture della gestione che viene fatta in Europa e in Italia adesso, e la crescita e comunque la possibilità di migliorare, di andare incontro al cambiamento, al progresso, con delle idee diverse che sicuramente vanno comunicate in maniera totalmente diversa rispetto a come è stato fatto domenica notte, e che sicuramente vanno costruite tenendo un po' più a mente, a cuore, la meritocrazia, che quella sicuramente deve far parte di questo sport come di tutti gli sport. Fabrizio, che cosa pensi della Superlega e di tutta questa settimana?
Allora, ho avuto emozioni contrastanti, perché da un lato io sono di stampo americano, nel senso che considero l'NBA l'eccellenza totale. Mi diverte, credo che sia una lega perfetta, fattura milioni, anzi miliardi, e quindi nella mia idea di evoluzione del calcio ci poteva stare l'idea di una Superlega. Il problema è che non puoi paragonare l'NBA al calcio, semplicemente perché gli americani vanno ad una partita per divertirsi, e diciamo che la partita è un corollario al divertimento che regala il fatto solo di essere nel palazzetto, mentre il calcio è una passione quotidiana vera, di cuore, di pancia e di tutto quello che riguarda la nostra vita. Quindi direi che il problema di fondo è stato tentare di creare una Superlega con le fattezze dell'NBA. Vero, c'erano delle possibilità di squadra di invito, però in realtà l'idea era prima o poi di fare una sorta di Eurolega del basket / NBA. L'idea non è male, io rimango convinto che sia un'idea percorribile e, attenzione, anche necessaria da un certo punto di vista, perché nessuno mi toglie la testa che squadre big non possono essere così indebitate. Certo, è anche colpa loro, ma è anche colpa del sistema. Quindi o il sistema si rivede e si trova una soluzione in maniera tale che anche i top club riescono a guadagnare di più, oppure si trova il modo di, magari copiando la Formula 1, garantire entrate diverse a determinati club. Io ricordo che la Formula 1, Liberty Media, paga la Ferrari per essere nella Formula 1.
Certo.
E quindi siamo arrivati ad un punto in cui, se ci sono 12 squadre che muovono un miliardo di tifosi, tu non puoi considerarle come le altre. Florentino Perez a me non è mai piaciuto, però ha detto una sacrosanta verità: dicono che siamo tutti uguali, ma non è così. E ha ragione.
Nel calcio, Fabrizio, nel calcio dobbiamo abbracciare un po' di cose, ok? Proviamo a mettere da parte il tifo, perché poi mi rendo conto che molti ragionano anche per tifo e che dicono: ah, noi quindi diventeremo la squadra di Serie B del calcio, e quindi vanno contro la Superlega per questo aspetto qua. Proviamo a fare un ragionamento. Nel calcio, come hai detto tu, ripetendo quello che è il concetto di Florentino Perez, che è una verità, uno non fa uno, perché ci sono i grandi club che hanno grandi investimenti, che hanno grandi perdite, ma che reggono il sistema. Faccio un esempio: prima abbiamo parlato del Napoli, da quanto tempo non vince lo scudetto, ok? Ma così come il Napoli, anche altri club. Allora, prendiamo per esempio, non voglio andare troppo indietro nel tempo, 1995, 15 dicembre, sai, tipo entriamo nella DeLorean di Ritorno al Futuro, prendiamo quella data, andiamo lì, sentenza Bosman. La sentenza Bosman cambia il calcio, ok? Cambia il calcio perché dà più potere anche ai procuratori, libero scambio, libero passaggio, si può arrivare a superare il limite di 3 extracomunitari per squadra, ma se ne possono prendere quanto vuoi, quindi anche i giovani non vengono più, il prodotto italiano non viene più valorizzato perché l'esotico tira di più, eccetera, eccetera, eccetera. Da quell'anno, ok? Quindi prendiamo quella data che comunque è una data che ha cambiato il mondo del calcio per come eravamo abituati a vederlo e a viverlo, e quindi ha rotto forse un po' di romanticismo. Sono passati sono arrivate praticamente, grosso modo, se non erro, 57 scudetti divisi tra Milan, Inter e Juventus, e 13 se lo sono divisi in 9 squadre. Dal 70, poi dal 70 è così. Da quando invece c'è stata la sentenza Bosman, praticamente hanno vinto soltanto quelle tre, Inter, Milan e Juventus, con due eccezioni: 99-2000 la Lazio, 2000-2001 la Roma. Però due specifiche ti faccio per tornare al discorso della Superlega. In quei due anni la Roma vince lo scudetto, poi la Lazio vince lo scudetto, poi che succede? Fallisce due anni dopo. La Roma vince lo scudetto, due anni dopo che fa? Finisce in mano alle banche perché fallisce. Allora significa che chi ha provato a rompere questa oligarchia è andato oltre le proprie possibilità, fallendo di fatto. Quindi i debiti, ok, ma cerchiamo di guardare il complesso, no? Ci sono dei club ricchi che sono sempre stati ricchi e continueranno ad esserlo, ma se questi club poi rischiano di sparire, di non andare avanti, è tutto il movimento che ne soffre. Questo non significa che non ci deve essere più meritocrazia, ma che l'idea di cambiare ha un fondamento di verità.
Ma guarda, io ne ho parlato con tantissimi e sì, sono stato anche attaccato verbalmente, e ci sta, perché poi un tifoso non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo. Un tifoso dice: a me interessa che la mia squadra faccia il meglio possibile in relazione ai valori dello sport. Però in realtà non è mai stato così, perché quando si parla di etica, si è parlato più di etica e più di moralità in questa settimana che in tutta la storia del calcio. La realtà è che un campionato senza Juventus, Milan e Inter non lo guarda nessuno, certo, e nessuno ci investe. Certo. Poi se vogliamo fare i moralisti, vogliamo fare quelli che guardano solo il lato romantico del calcio, siamo tutti d'accordo, è ovvio, è banale dire che il calcio deve essere di tutti, ma non è mai stato di tutti. Non è mai stato, perché se no avremmo la possibilità per tutti di vincere realmente, non solo l'illusione. Quello che la gente non ha capito e che io ho cercato di spiegare è che nell'NBA, tanto citata in questo periodo, l'illusione di vincere in realtà è una concreta possibilità di vincere, perché infatti, esempio chiaro, i Toronto Raptors hanno vinto l'anello NBA. Difficile pensare che una squadra come l'Hellas Verona possa vincere lo scudetto, no?
Certo.
Perché onestamente c'è solo l'illusione di vincere. Poi tutti fanno l'esempio dell'Ester, giusto?
Sì, infatti, ma chi c'aveva come presidente che purtroppo non c'è più? Sì, però il presidente che purtroppo non c'è più, ricordiamo l'incidente, esatto, era un magnate, cioè comunque le spese, esatto, le ha fatte, è intervenuto e ha speso. E c'è stato anche chi, e qua torniamo alle responsabilità dell'UEFA, chi ha permesso comunque che si creasse una disparità. Poi si è inventato il fair play finanziario, che non ha funzionato perché evidentemente era stato costruito male.
È stata
una boiata, lo possiamo dirlo. Questo almeno lo possiamo dire. E quindi insomma bisogna guardare non soltanto a questi famosi club dissidenti come i cattivi della situazione che volevano rompere il giocattolo. No, bisogna dire, così come è stata ideata la Superliga non può funzionare, o perlomeno così penalizza troppo i club che comunque vogliono fare calcio. E ci sono club che hanno dimostrato di saper fare calcio, vedi l'Atalanta, no? Che sono due anni, e questo sarà il terzo probabilmente che va in Champions League, conti in ordine, ma l'Atalanta poi va anche detta una cosa, questo per guardare tutto il bicchiere: se arriva in Champions League e quindi se comincia a prendere quegli introiti e reinvestirli, è perché la Juventus per 10 anni ha vinto lo scudetto, è arrivata ai quarti di Champions, qualche volta in semifinale, ha raggiunto 2 finali. Aumenta il ranking italiano, ti danno una posizione in più. Quella posizione in più viene sfruttata dalla quarta squadra in Italia, che nel frattempo era diventata l'Atalanta, che però ha l'abilità aziendale e industriale di non sperperare i soldi che guadagnava da lì, ma di metterli da parte e reinvestirli con lo stadio, con il centro sportivo, costruendo una squadra adeguata. E quindi in parte quei soldi sono sempre stati reinvestiti, e qua diventa gestione virtuosa di un club, oltre che squadra meritocratica, che merita l'accesso. Ma quell'accesso e quella possibilità di crescita gliela danno chi? I grandi club che hanno fatto alzare il ranking. È proprio un circolo che molte volte non si riesce a capire, Fabrizio.
Ma sì, ma poi rimango della mia idea, cioè nonostante tutto quello che è stato detto, io credo che senza top club non c'è il top calcio. Poi ognuno può vederla a suo modo. È chiaro che un tifoso del Torino non mi ascolta neanche, perché dice: a me interessa che la mia squadra faccia benissimo e che magari senza Juventus, Milan e Inter magari vince anche lo scudetto. Ma non sarebbe più lo scudetto d'Italia, sarebbe lo scudetto di un torneo senza Juventus, Milan e Inter, e non è la stessa cosa. Ho fatto prima l'esempio: se la Ferrari dovesse lasciare mai la Formula 1, sì, non sarebbe più la Formula 1, ma è ovvio, ma vale a qualsiasi livello. Poi siamo d'accordo che una Superlega chiusa non è possibile nel mondo di calcio odierno, certo, perché, attenzione, io sono andato a leggere i vari sondaggi e le varie interpretazioni. I giovani, le nuove leve, quindi quelle che non sono più legate all'idea di tifo che abbiamo noi, molto nazionalista, ma sono più internazionali, ovvio, con i social network, certo, erano d'accordo per la Superlega, la maggior parte. Perché per loro vedersi un Juventus Real Madrid, un Juventus Barcellona o un Juventus Manchester United è comunque più stimolante che un Juventus Crotone e Juventus Benevento. Poi è chiaro che non è possibile, non è fattibile, però è altrettanto vero che la soluzione della nuova Champions è orribile, orribile.
Sì, perché poi alla
fine... E comunque devi dare più soldi a quelli che ti generano più interesse. Certo. È come se tu in un'azienda hai un artista eccezionale e un fattorino, con massimo rispetto per il mestiere di fattorini.
Per carità.
Però è ovvio che l'artista lo devi pagare di più, perché sennò il fattorino non può neanche portare in giro le sue opere, no? Quindi lo stesso valore vale nel calcio, gli stessi accordi. La UEFA, che adesso ha mostrato i muscoli, Čeferin è passato come il salvatore della patria, e no, adesso ha un gran bel problema, perché adesso deve trovare una soluzione, perché il giorno che dovesse fallire, diciamo, Real Madrid, prima che succeda qualche squadra italiana, e beh, è un bel problema per Čeferin, eh?
Ma certo, perché poi l'altro problema sta nella ridistribuzione dei proventi della UEFA, perché quello è uno dei nodi, no? I grandi club ti dicono: scusami, io ti porto la pill, io ti porto la bellezza, guarda l'albo d'oro della Champions e vedi poi da quando è che comincia a diventare, che ragazzi ci siamo visti Bayern Monaco, Paris Saint Germain, che partite, e certo, il cuore è quello. Prima c'è la scrematura, chiamiamola così volgarmente, poi dopo ci sono le top partite che portano i top guadagni, i top introiti. Allora a quel punto è chiaro che il club ti dice: o mi fai partecipare alla ridistribuzione, perché almeno cerchiamo di organizzarci meglio, cerchiamo di far vivere questo movimento, di tenerlo in piedi, di tenerci in piedi noi. Poi sicuramente è un discorso opportunistico anche dei club che dicono: io mi sono indebitato e devo trovare una strada per cercare di pianare i miei debiti. Dalla Germania dicono, e questo te lo chiedo a te, va bene, però probabilmente il vero modello è: quando non ce la fai più a reggere un costo, abbassi i tuoi quando, insomma, i ricavi sono più bassi, abbassi i tuoi costi, quindi cerchi di spendere di meno, abbassi il tuo range, ma cerchi di restare in quello che sono i pagamenti massimi che puoi affrontare. Però il Bayern Monaco è anche la squadra che 5 anni fa, perché questo discorso di Superlega non è nato domenica sera, è nato come pur parler 5 anni fa, anzi forse anche prima, 3 anni fa è entrato un po' più nel vivo. 5 anni fa lo stesso Rummenigge, lo potete trovare dovunque, tanti social e giornali sono scriptamanent, no? Aveva detto: servirà una Superlega per le squadre top. Quindi l'idea c'è sempre stata. Ora, il modello virtuoso è quello tedesco, o funziona in Germania quel modello, ma non funziona ovunque, quindi bisogna anche guardare a come aumentare i ricavi o far fruttare meglio l'appeal dei club?
Allora, la Bundesliga è un mondo, secondo me, diverso, sì, perché loro sono, ad esempio, molto più aperti all'idea di vedere i giovani, di lanciare nuove stelle, non hanno questa pressione legata molto al campo, al risultato. Diverso è il discorso per l'Italia. Provate a immaginare una Juventus
Sì.
che dall'oggi al domani dice: va bene, rinuncio a Cristiano Ronaldo, a Dybala, a Szczęsny, a De Ligt, perché devo ridurre le mie spese e mi faccio una squadra con i tanti giovani che ho in giro per l'Italia e nel mondo. Bellissimo, fantastico. Quanto durerebbero i tifosi prima di farsi sentire anche in maniera pesante davanti alla società bianconera? 2 settimane? 1 mese? Quindi non è facile parlare e trovare la soluzione, perché è chiaro che anche per l'UEFA non sarà un compito semplice. Però non accetto neanche chi dice: eh beh, è solo colpa dei club che hanno
Punto.
esagerato. No, perché se noi vogliamo i Cristiano Ronaldo, i Dybala e tutti gli altri che abbiamo nel campionato italiano, i Lukaku, quelli li devi pagare. Cioè, non ce n'è di. È come un cane che si morde la coda,
I soldi
no?
da qualche parte li devo prendere, li pago, accontento il mio
Io
pubblico.
credo che l'UEFA debba in qualche modo riconoscere a determinati club introiti maggiori, a prescindere dai risultati in campo. Non è facile, ma deve essere questa la strada.
Ed
Cioè,
era.
se
Ti
tu vuoi il Real Madrid, devi
costa di più
pagarlo.
il Real Madrid. Cioè, o
Per
meglio, più che
forza.
ti costa sì di più, ma ti porta anche di più. Quindi tu
Ma
dici:
quello è.
se una squadra mi vale 10, non gli posso dare 5, posso dare lo stesso conto, lo stesso. Allora, prendiamo Bayern Monaco, Frank Varos. Ma come si fa a pensare di poter dividere equamente, ridistribuire equamente gli introiti? È chiaro che Bayern Monaco, Frank Varos, se la guardano tutti quelli che vogliono guardare il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per il Frank Varos, che comunque se è arrivato a giocare alla Champions ha meritato di farlo. Ma non puoi creare una disparità così importante tra i club che portano tanto per il loro marchio e chi appare e poi dopo scompare. Per non parlare poi del famoso romanticismo che, insomma, io lo vedo più nelle strutture, perché ci sono ancora città che vogliono poi alzare la testa e non si ricordano che hanno le strutture di 30 anni fa, qualcuna anche di 40 anni fa. Quindi la modernità nasce anche dalla voglia di investire, di crescere, di mettersi all'altezza e non di zavorrare sul sistema. Però questo è un altro discorso molto lungo che ci porterebbe lontanissimo. Io ti chiedo che cosa ti aspetti dall'UEFA? Già una decisione oggi? E se non dovesse arrivare oggi, qual è la sanzione che ti immagini possa arrivare dall'UEFA, che è stata praticamente in qualche modo annunciata da Seferin?
Allora, innanzitutto spero che non ci siano sanzioni, perché sì, è vero, hanno fatto un errore gravissimo, però in realtà la Superlega è naufragata nel giro di 48 ore.
Sì.
È stato, io l'ho letto più come un grido disperato, come un tentativo disperato di salvare capre e cavoli, e gli è andata veramente male. Però se vai anche a sanzionarle, beh, allora credo che
Comincia una guerra che non finisce più.
Eh sì, perché allora il Real Madrid potrebbe dire: va bene, se tu mi metti alle corde e io vado avanti per il mio progetto e prima o poi qualcosa accadrà. Oppure un'altra società potrebbe dire: vabbè, allora io mi indebito fino a 1 miliardo e poi quando fallisco, fallisco. Cioè, è troppo alto il rischio di fallimento, eh? Quello che
Sì.
ne nessuno prende in considerazione è il rischio di fallimento. Cioè, ci sono veramente troppi club al limite, e la UEFA invece i soldi ce li ha. È questo il dato importante da sottolineare. La UEFA non è in crisi. Sì, ha patito anche lei come tutti, però può generare tantissimi soldi se trova la maniera giusta. Ripeto, la nuova Champions mi sembra una boiata, però diamo fiducia a Ceferin e vediamo che cosa tira fuori oggi dalla riunione. Spero non ci siano sanzioni, perché secondo me sarebbe un autogol.
Esatto, e sarebbe sicuramente l'inizio di una guerra che a quel punto non finisce più, è chiaro. Poi c'è stata la Christine Lane che ha parlato di quelle che potrebbero essere sanzioni più morali che reali, e quindi a quel punto probabilmente ci sarà anche la volontà di non calcare troppo la mano, altrimenti veramente si va troppo oltre e questo potrebbe essere un problema. Allora c'è un audio, lo andiamo a sentire, ci avviciniamo al termine di questo nostro editoriale.
Ciao ragazzi, sono Arian da Milano. Qua in Italia vediamo sempre la contestazione dei tifosi fuori le piazze perché non ci sono i giocatori forti, perché non ci sono i campioni, perché non hanno comprato, non hanno fatto un buon mercato, perché la squadra è arrivata ultima o penultima o decima, e poi chiediamo a queste squadre di ridurre il monte ingaggi, di ridurre le spese. Ma un po' di coerenza per noi no, eh?
Questo poi ci porta a un altro discorso, Fabrizio, il famoso calcio
vendere,
del popolo. Esatto.
Ha ragione da vendere quello che dicevamo prima.
Esatto.
Cioè non è attuabile in Italia. Tutti quelli che hanno parlato di etica e di morale e di tutti devono avere una possibilità. No, non è mai stato così. Perché, ripeto, se alla Juventus metti in campo 11 ragazzini, dopo due settimane... ti vengono tutti contro, anche se tu lo fai per il futuro, lo fai per ridurre gli ingaggi, lo fai per creare una nuova generazione di fenomeni, ma progettare a medio-lungo termine in Italia non è possibile. È possibile in Germania, ma in Italia no.
No, e ti aggiungo anche un'altra cosa, i maestri dell'etica, che però poi dopo, parlo dei dirigenti, delle società soprattutto, che però quando arriva la Juventus con Ronaldo ti alzano il prezzo del biglietto. Perché?
Bravo, bravo,
perché?
Sì,
perché stai guardando uno spettacolo, stai guardando lo show. E allora il discorso di quelli che hanno voluto costruire la Superlega non è esattamente questo? Dobbiamo vendere uno show e quindi alzare il costo? E se alziamo il costo ci dividiamo i guadagni, ma chiaramente... la maggior parte deve arrivare a me che ti porto Ronaldo, perché poi lo devo anche mantenere Ronaldo. Quindi io ti porto lo show, il film più bello. Se ci fosse per esempio la possibilità di pagare un film con migliori attori più rispetto a un film, diciamo, di quarta fascia, è chiaro che tu paghi di più quello con gli attori più bravi. O comunque il box office è sempre stato così, no? I film più scadenti al cinema manco ci arrivano, quando ci arrivano fanno più spese che guadagni. Invece il grande film magari può fallire nella trama, ma te lo vai a vedere perché ci stanno i protagonisti più importanti,
ma
gli attori più bravi.
Ma infatti è sempre stato così, ma ragazzi, io sono rimasto allibito da questo punto di vista. Io posso accettare e condivido il fatto che la Superlega sia stata presentata male, nel momento sbagliato e nei modi sbagliati.
Catapultata lì.
Però l'idea c'è ed è valida, perché tu devi garantire... la sopravvivenza dei top club, ma non solo la sopravvivenza economica, anche la possibilità da parte di questi club di fare un mercato all'altezza dei loro, del loro nome. Perché se il Real Madrid non può provare a prendere Mbappé perché è indebitato fino al collo, Mbappé non lo prende, non lo prende il Real Madrid, ma lo prende un altro top club che si indebita di più.
Quindi, o magari non lo prende nessuno e resta a vita lì e non si potrà mai capire chissà Mbappé in Spagna cosa avrebbe fatto. Non lo potremo mai sapere.
Arriveremo a un punto in cui saranno i calciatori a pagare, perché potrebbe essere anche questo, perché alla fine, cioè, in un modo o nell'altro un colpevole lo devo trovare, no?
Certo.
Quindi si abbasseranno gli stipendi, ci saranno meno soldi in giro, però io ho studiato un po' economia. Per creare business devi fare business.
È una regola.
Se ti togli dei soldi ai calciatori, non è detto che lo spettacolo ne giovi. Quindi attenzione ad andare a toccare delle situazioni molto delicate. Certo. Ripeto, Čeferin ha in mano una patata bollente veramente enorme.
Semplice ma efficace. Fabrizio Ponciroli, come sempre, grazie e chapeau. Ci troviamo.
A voi, ragazzi.
Zabaglione è tornato?
È tornato,
tutto a posto, perfetto. Ci ritroviamo venerdì, magari con tutti e due vicino a te. Sentiamo anche la loro opinione sulla Superlega.
Ciao ragazzi.
ciao Fabrizio Ponciroli.